Dunque, senta, allora, intanto chiariamo il dato dei 68.000, perché il dato dei 68.000 è la proiezione di un dato di settembre che era 45.000, quindi ancora noi non abbiamo il dato definitivo del 2015, quindi quel 68.000 era, se continuasse questa tendenza fino alla fine dell'anno, si raggiungerebbe i 68.000, però questa è un'ipotesi che va ancora confermata dai dati. Per esempio, noi abbiamo avuto a luglio un forte picco di eccesso di mortalità, dovuta quasi sicuramente all'ondata di calore, però quando ci sono questi eccessi di mortalità, per esempio in questo caso qui dovuto a un fattore, esterno, generalmente chi muore è in una situazione di grande fragilità e in certi casi quelle morti sono l'anticipazione di eventi che sarebbero potuti avvenire i mesi successivi. Ecco, quindi dobbiamo capire e avere il dato finale.
Certo.
Dopodiché gli epidemiologi hanno visto che il dato del il confronto tra 2015 e 2014 era un confronto tra 2 anni in cui il 2014 aveva avuto un numero molto basso di decessi. E se dovessimo tornare un pochino più indietro, fino al 2012, ecco, il 2012 aveva invece un numero elevato, più elevato di decessi rispetto al 2013 e 2014. Tutti questi ragionamenti ci dicono che questi dati qui vanno presi con le molle, vanno valutati dal punto di vista storico, vanno valutati soprattutto alla luce di quali sono le cause di morte, perché ancora noi non abbiamo formalmente le cause di morte di questo numero di persone. Ecco, quindi grande cautela, anche se la discussione iniziale, visto che il dato era obiettivamente anomalo, ci sono state varie interpretazioni. Siccome il massimo degli eccessi di mortalità è venuto nei primi mesi dell'anno, dell'inverno, e poi il picco di luglio, qualcuno ha detto che durante l'inverno c'è stato un eccesso di mortalità per influenza, dato che era stato fatto uno scarso uso di vaccino. Ecco, quindi ci sono varie possibilità. Poi c'è invece chi l'ha attribuito ad altre cause. Qualcuno si è lanciato a dire che sono tutti morti a causa dell'inquinamento, il che è francamente improbabile, anzi assolutamente impossibile. E quindi noi, come ho scritto anche nell'articolo, non possiamo, dal punto di vista scientifico, commentare questi dati finché noi non abbiamo un quadro esatto della situazione. Punto. Detto questo, le altre riflessioni che facevo, invece ci sono dei dati consolidati, riportati da fonti assolutamente autorevoli, come quello dell'Eurostat, che è l'ufficio statistico europeo, che ci dice per esempio che in Italia dal 2005 al 2013 c'è stato un aumento della longevità di 2 anni, e quindi noi abbiamo guadagnato 2 anni di speranza di vita alla nascita, però sono diminuiti di ben 6 anni il periodo di vita in buona salute, e questo è un elemento molto preoccupante, nel senso che noi invecchiamo, ma invecchiamo con un carico di malattie molto più alto del passato. E se andiamo a vedere quali sono queste malattie, sono le malattie croniche, degenerative, cardiovascolari, tumori, diabete, eccetera. Alcune di queste tipologie di malattie, per esempio il diabete, stanno aumentando, come sta aumentando, l'obesità infantile. Quindi noi abbiamo dei fenomeni molto preoccupanti: l'obesità infantile che aumenta, il diabete che aumenta, e il fatto che in una società di persone anziane tutto questo produce degli effetti anche sul sistema sanitario particolarmente importanti, quali sono quelli per esempio di un eccesso di consumo di farmaci, di una minore qualità della vita, ovviamente, di un aumento di persone disabili e tutte queste cose. Quindi la cosa di cui dobbiamo preoccuparci fondamentalmente è il fatto che abbiamo da una parte una popolazione che sta peggio di salute e soprattutto stanno peggio le persone con basso reddito, le persone che vivono al sud, e di fronte a questo aumento di bisogni sanitari, questa è la cosa, diciamo, più importante e più grave, noi abbiamo una riduzione dell'accessibilità ai servizi sanitari. E qui sono anche questi dati dell'Eurostat. In Italia, nell'ultimo anno 4 milioni e 200 mila persone hanno rinunciato a curarsi per l'eccesso di costo delle cure, per le liste d'attesa, per la lontananza dei servizi, e quindi e questo, diciamo, questo fatto che è assolutamente non solo grave, ma anche inedito nel sistema sanitario italiano, che ha sempre goduto di ottima fama per essere un sistema accessibile, universalistico, eccetera. Oggi siamo di fronte a questo fenomeno della inaccessibilità dei servizi, soprattutto per i gruppi più poveri, e insieme, questo è l'altro aspetto, diciamo, più politico, abbiamo una forte tendenza alla privatizzazione dei servizi dovuto alla riduzione del finanziamento pubblico del sistema sanitario nazionale, e questo, diciamo, compone un quadro, diciamo, su cui con quel post cercavo di portare, diciamo, una riflessione critica, molto critica, su quello che sta succedendo in Italia dal punto di vista del nostro sistema sanitario.
Infatti, insomma, proprio quello mi sembrava il senso. Quello che mi sembrava anche di interessante di cogliere è un po' come se, non so se è d'accordo con questa riflessione, è un po' come se la crisi insomma, inizia a presentare il conto anche a livello proprio di insomma, i tagli sia nel sociale che nella sanità. Pensiamo a quanto appunto sono aumentati il numero delle persone in povertà assoluta in Italia. Ovviamente c'è un tempo di latenza prima che che appunto questo peggioramento delle condizioni socio-economiche si faccia effettivamente sentire. E in qualche modo arriva adesso.
Sì, indubbiamente. Questo è vero. C'è anche da dire che hanno utilizzato la crisi, e questo è un quadro internazionale, perché lo stesso è avvenuto, non dico in Grecia, dove il servizio sanitario greco è stato raso al suolo letteralmente, ma anche in Spagna, in Inghilterra, cioè sistemi sanitari universalistici come quello italiano sono entrati nel mirino, diciamo, di politiche neoliberiste. Che hanno utilizzato la crisi per cambiare il sistema. Quindi la crisi è servita anche attraverso me meccanismi di definanziamento, ma anche meccanismi politici, perché in Spagna il governo Rajoy nel 2012 ha proprio abolito il Servizio Sanitario Nazionale e ha detto ora torniamo alle assicurazioni. In Inghilterra nello stesso anno hanno fatto una riforma il governo conservatore, ha detto d'ora in poi non esista più un'infrastruttura pubblica di produzione di servizi, i servizi saranno prodotti unicamente da strutture e da provider privati. Ecco, questo è quello che sta succedendo intorno a noi, e credo che le stesse politiche cerchino di applicarlo in Italia, però con una differenza, che mentre in Spagna e in Inghilterra queste politiche sono state esplicitate con delle leggi, in Italia questo sta avvenendo in maniera, come ha detto Bersani, in maniera strisciante. Cercano di cambiare il sistema senza dirlo. E ci stanno in parte riuscendo, perché grandi reazioni a questi cambiamenti non ci sono.